Progetto di Burna e Podere 676, con il contributo della Regione Lazio, presentano Storia de da Birra, i suoi rapporti con l'antica Roma ed inaspettato legame con la Liburna, a cura del dottor Valerio Granese. La storia dell'uomo è intrinsecamente legata alla storia della birra. È impossibile datare con certezza la nascita della birra, o meglio, di una bevanda fermentata proveniente da cereali, né tantomeno verificare se sia nata prima dell'idromele, altra bevanda fermentata di origini antichissime. Sta di fatto che, fin dai rinvenimenti più antichi, archeologi e storici non hanno potuto scindere l'indissolubile rapporto tra la birra e il divino. D'altronde, come poteva essere spiegato a quell'epoca un processo così mistico e affascinante come la fermentazione alcolica se non come l'opera di una generosa divinità? Ed ecco che la birra percorre anni, secoli, millenni, mantenendo questo stretto legame con dei, sacerdotesse, faraoni, druidi, financo, in epoche più recenti, alle vite monastiche che hanno definitivamente settato i canoni della birra moderna. Sarà poi davvero un caso che l'alcol venga anche chiamato spirito? Nel passato, quando trovare approvvigionamenti idrici non contaminati da microrganismi era difficile, la birra rappresentava una bevanda sicura per introdurre l'acqua di cui l'essere umano ha bisogno ed essa si poteva consumare in grande quantità grazie alla sua bassa gradazione. In tempi in cui le calorie ingerite non erano eccessive, quelle fornite dalla birra, insieme ai molti micronutrienti in essa contenuti, ne facevano un vero e proprio alimento base della dieta quotidiana in molte aree del pianeta. Non sono pochi, difatti, i monaci che sono diventati santi, salvando interi paesi, dando da bere birra nei periodi in cui le acque dei fiumi erano contaminate. Per citarne uno tra tutti, Sant'Arnolfo, vescovo di Soissons, che nell'abbazia da lui fondata nelle Fiandre, produsse birra e salvò la popolazione locale dalle infezioni e patologie derivate dalla contaminazione delle acque. Il suo motto era: «Dal lavoro dell'uomo e dall'amore di Dio, la birra è venuta al mondo». Non sappiamo quanto lo zampino divino abbia influenzato il corso degli eventi brassicoli. Ciò che può dirsi certo è che il processo, nato probabilmente per caso, è andato, grazie al lavoro dell'uomo e, mi permetterei di aggiungere, grazie all'innata passione della nostra specie per l'alcol, nel corso dei secoli a svilupparsi e a migliorarsi. Il più antico rinvenimento dei resti di una bevanda alcolica derivata da cereali viene dalla grotta di Rakefe, Israele, sito preistorico di fondamentale importanza per la cultura natufiana, che si sviluppò sul Mediterraneo orientale tra il 13.000 e il 9.500 a.C. I reperti in oggetto sono tre mortai di pietra, rinvenuti nei pressi di alcune tombe su cui sono stati individuati fibre vegetali, fitoliti e granuli di amido, facendo dedurre che questi mortai fossero utilizzati per la conservazione dei cereali. Ad un'analisi più approfondita, però, si sono evidenziate diverse modificazioni dei granuli di amido, dovuti probabilmente ad attività enzimatiche e fermentazioni, che hanno portato gli studiosi non solo ad associarli alla produzione della birra, ma addirittura, partendo da queste analisi, a ricreare le varie fasi della produzione di birra natufiana, ottenendo un riscontro positivo con i residui dei mortai. Questi resti, antecedenti alla nascita dell'agricoltura stessa, potrebbero supportare la controversa teoria che considera il desiderio per la birra, oltre a quello per il pane, un forte stimolo per le prime coltivazioni di cereali. La loro birra, dal modesto contenuto alcolico e ben diversa da ciò a cui oggi siamo abituati, veniva prodotta a partire dalla raccolta di cereali selvatici, prodotta come parte dei loro riti funerari per venerare i morti e oppure per favorire la coesione tra le persone. Salto avanti di qualche millennio, 3200 a.C. La cultura sumera, tra le prime popolazioni ad abitare la famosissima mezzaluna fertile tra i fiumi Tigri ed Eufrate, con l'invenzione della scrittura segna il passaggio tra preistoria e storia. Anche i sumeri scoprirono la birra per casualità. Allora la trasformazione del cereale in farine avveniva usando delle pietre d'appoggio. Con l'usura queste pietre si incavavano e quando pioveva l'acqua che ristagnava si arricchiva dei rimasugli della macinazione dei cereali. Qualcuno assaggiò quell'acqua giallastra, quella possiamo considerarla la prima birra che fu chiamata Seberbi Sang, cioè l'acqua che fa vedere chiaro. Non credo di poter immaginare un nome migliore. Tra le popolazioni mesopotamiche, ai Sumeri succedettero i Babilonesi, celebri per aver introdotto quello che gli storici definiscono il primo codice di leggi scritte della storia, il codice di Hammurabi. È quantomeno emblematico che tale codice regolamentasse la commercializzazione e la produzione di diverse tipologie di birra. Chi infrangeva la legge andava incontro alla morte, perché si può scherzare su tutto, ma sulla birra nessuno si azzardi. Presso i babilonesi la bevanda rappresentava una merce di scambio. Il codice di Hammurabi stabiliva che ogni cittadino doveva avere una razione di birra garantita, distribuita in base allo status sociale. Un manovale, per esempio, riceveva 2 litri al giorno, mentre i dipendenti pubblici 3 e gli amministratori e gli alti sacerdoti 5 litri al giorno. Riguardo il procedimento del metodo di produzione della birra babilonese, possiamo dire che a grandi linee è quello di adesso, anche se più spartano e grezzo. In primis veniva raccolto l'orzo o il grano, lo si bagnava per poi metterlo ad asciugare al sole finché non si seccava. A questo punto il cereale veniva macinato ed impastato con l'acqua, veniva quindi creato un pane che una volta lievitato veniva cotto al forno. L'ultimo passaggio era quello della macinazione di questo pane per poi farlo cuocere nell'acqua. Una volta cotto lo si filtrava e infine lo si aromatizzava. Era così pronta la Seberbi Sang. Tra gli egiziani, invece, la birra si diffuse intorno al 3100 a.C. e veniva generalmente chiamata Henket. In Egitto venivano prodotte diverse tipologie di birra. Vi era la Sikaru, che tradotto dal carattere cuneiforme significa pane liquido di orzo, la Kurunnu, prodotta con il farro, la Niud, più dolce poiché prodotta con lo zucchero dei datteri, ed infine la Bidu, forse la più standard, che difatti veniva data agli operai come retribuzione per il proprio lavoro. La birra nell'antico Egitto era inoltre molto diffusa intorno alla corte del faraone. È noto che il faraone Sotis I offriva grandi quantitativi di birra al dio Osiride, dio della morte e dell'oltretomba. La nostra bevanda era onnipresente nella vita degli egiziani, la utilizzavano addirittura come cura per guarire malattie e per curare ferite. Sappiamo che l'uso della birra accompagnava gli antichi egizi dalla nascita alla morte. Le donne incinte ne bevevano per aumentare il latte, ai neonati si dava la birra a bassa gradazione o diluita con acqua e miele durante lo svezzamento, qualora le madri non avessero avuto latte. I bambini venivano da subito abituati ad un moderato consumo della birra con un rito di iniziazione nel quale veniva loro regalata una piccola anfora che costituiva la dose massima quotidiana di birra permessa e che, dopo la morte, veniva posta nel sarcofago. La birra aveva anche un uso rituale, ad esempio si beveva birra nelle feste in onore della dea Tefnut. E in un testo dell'antico regno, 3° millennio a.C., si pone la birra tra le cose necessarie al defunto per il lungo viaggio nell'oltretomba. I greci, nonostante si fosse diffusa nelle loro terre, non erano ancora grandi amanti della birra. La consideravano una bevanda volgare, da barbari. C'è da dire che in questo periodo storico la bevanda per eccellenza, amata e apprezzata da tutti, era senza dubbio il vino. Proprio per questo era usuale che i greci chiamassero la birra vino d'orzo, in tono ironico e dispregiativo. Ciò nonostante, proprio in Grecia avveniva il culto della dea Demetra, dea dei campi e della fertilità della terra. Tale culto era praticato soprattutto dalle donne, che organizzavano grandi feste e innumerevoli riti propiziatori in suo nome. Nel corso di queste cerimonie si donavano a Demetra svariati tipi di cibi e bevande, tra queste ultime proprio la birra. Le stesse donne che organizzavano queste cerimonie in onore della dea della fertilità, durante i riti da loro organizzati per festeggiarla, si nutrivano e si dissetavano con ciò che poi le avrebbero donato, lasciandosi inebriare dai fiumi di birra che scorrevano in grandi quantità. Tra le accuse principali che sorgevano contro la nostra bevanda prediletta c'era quella di odorare come caproni, il che non si discosta troppo dal vero, visto le tipologie di molecole che le fermentazioni spontanee, ad opera di lieviti selvaggi e batteri, spesso batteri lattici, potevano produrre. Ciò non di manco, non si può dire che il vino fosse da meno, in quanto era usuale prendere spunte acetiche molto facilmente, per questo motivo veniva spesso dolcificato con l'utilizzo di miele per renderlo bevibile. I cretesi erano un'eccezione, in quanto producevano una birra chiamata Burton, prodotta artigianalmente sia da contadini che da patrizi e che consumavano in proporzioni quasi pari al vino. Non per niente, su svariati vasi ritrovati a Cnosso, spesso vi sono raffigurazioni che rappresentano orzo e Burton. Infatti, nella reggia di Minosse veniva offerta al sacro toro Burton in grande quantità e lo bevevano anche le danzatrici prima di compiere i loro spettacoli in onore al toro. Nonostante l'importanza che la birra ebbe per i primi romani, in epoca repubblicana divenne il vino la bevanda alcolica d'elezione, anche grazie all'influenza della cultura greca. Venne poi successivamente riscoperta durante le loro campagne d'Egitto. Parrebbe che prima Cesare e poi Antonio, passati per la reggia di Cleopatra, si fecero divulgatori della bevanda nella loro Roma, e della diffusione della birra in questa terra troviamo diverse testimonianze alle corte degli imperatori di quei secoli, primo tra tutti Nerone, 37 d.C., 68 d.C. Infatti, come prima accadeva ai banchetti dei faraoni, ora fiumi di birra scorrevano alle feste degli imperatori romani ed era di buon costume donarla in segno di rispetto e stima reciproca. Per Silvio Ottone, marito di Poppea, era un'usanza quella di portarla spesso in dono a Nerone. Egli infatti era stato inviato da Nerone in Portogallo così che Nerone stesso potesse liberamente incontrarsi con la moglie Poppea. La birra in questione era di provenienza della penisola iberica, dunque, ed era molto apprezzata dall'imperatore. Apprezzata a tal punto che volle alla sua corte un personale mastro birraio affinché ogni giorno preparasse della birra che fosse prodotta esclusivamente per lui. Tuttavia, la corte di Roma, la birra doveva ancora raggiungere la qualità di quella egiziana che ormai aveva secoli di sperimentazione alle spalle. È per questo motivo che Publio Cornelio Tacito, 55 d.C., 120 d.C., la descriveva con toni dispregiativi. Anche Gaio Plinio II, 23 d.C., 79 d.C., si interessò alla birra, infatti la citò nella sua monumentale opera Naturalis Historia, un trattato naturalistico nel quale rende noto che la birra era molto conosciuta nell'antica Roma. Vi era però una differenza di diffusione della bevanda tra Roma città e la zona delle campagne. Difatti in queste ultime aveva un consumo molto più largo e popolare, nella città invece era sfruttata maggiormente come ingrediente per creme, oli o simili per il corpo. L'autore di questa enciclopedia naturalistica descrive anche i due tipi di birra che erano diffusi all'epoca, ovvero una di origine egiziana, chiamata Zitum, mentre l'altra di provenienza gallica era conosciuta come Cervisi. Quest'ultimo nome era stato dato in onore della dea Cerere, la dea delle messi, da qui l'attuale parola spagnola che significa birra, ovvero cerveza. Sia i romani che i greci, quindi, non avevano delle opinioni positive circa la nostra bevanda. Per cambiare il loro giudizio, dovettero infatti giungere alla conoscenza della birra celta intorno al primo secolo d.C. I Celti vivevano tra Gallia, Britannia ed Irlanda e furono da sempre grandi amanti e produttori di birra. Sappiamo che già all'epoca ne producevano addirittura sei tipi diversi. L'alica era una bevanda prodotta con la spelta, un cereale antico simile al grano tenero, molto leggera e anche dalle caratteristiche depurative. Un altro tipo di birra era la celia, che era composta da frumento e farro. Il Brighton era invece una bevanda fatta con l'orzo e la scandella, un particolare tipo di orzo, e sappiamo che aveva una media gradazione alcolica. La cervesia invece era una birra fatta con l'orzo tostato, di colore rosso. Il Camum era una birra di colore bruno, prodotta con miglio e melata. Infine la Curmi, un mix di birra e miele molto diffusa. Nonostante ciò, Tacito continuava a paragonare la birra al vinus corruptus, ovvero vino andato a male, C'è anche da considerare però quello che fece invece il suocero di Tacito stesso, Giulio Agricola, pare risalire ad 83 d.C. Dopo essere stato per anni governatore della Britannia, tornò a Roma in compagnia di 3 esperti mastri birrai di Glevum, oggi Gloucester, località in cui la bevanda per eccellenza riscuoteva un grande successo e aprì un locale dove la si poteva gustare in diverse tipologie a prezzi modici, quello che potremmo definire il primo pub della storia. Nel corso delle mie ricerche per tracciare un filo conduttore che collegasse la birra alla nostra Liburna, ho avuto modo di imbattermi in un testo abbastanza antico di cui trovo interessante citarne un piccolo estratto tradotto dal tardo latino. L'opera è chiamata Martini Sciuchi, Liber de Cervisia, quo omnia dillam pertinen plenissime discutiuntur, 1661, il libro della birra di Martin Schuchius, nel quale si discute di tutto ciò che la riguarda. L'autore, erudito fiammingo del XVII secolo, insegnò all'Università di Groningen, reso celebre da una disputa con Cartesio. In quest'opera, rara e poco nota, lo studioso raccoglie tutte le informazioni conosciute fino allora riguardante la nostra prediletta bevanda, Cervisia, che deve così essere scritto piuttosto che Cerevisia, essendo essa una voce gallica. Dagli ispanici fu chiamata Ceria, oppure Celia. La Cervisia, dagli abitanti della Dalmazia e della Pannonia, fu detta Sabaiao Sabaiaum. Pare inoltre che i Galli pronunciassero Cervisia, mentre i Romani, che hanno la terminazione più debole, pronunciassero invece Cervisia. Segue poi un termine che è presente in molte lingue, Beer, o come pronunciano i Sassoni, Beer, al quale termine si avvicinano anche i termini usati dai Galli, dagli Italici e dagli Inglesi. Su questo argomento si esprime più avanti Erodoto. Essi bevevano un vino ricavato dall'orzo, infatti nelle loro regioni manca la viticoltura. L'uso di questa bevanda viene anche recepito da parte dei Pannoni, ne è loro testimone Dione Cassio, che così scrive su di loro. Tutti gli uomini affrontano una vita durissima, infatti non hanno una condizione favorevole né per quanto riguarda la terra né per quanto riguarda l'aria. Infatti, presso di loro, l'olio e il vino non sono prodotti se non in modestissime quantità. Non coltivano queste cose poiché vivono la maggior parte del tempo in una stagione invernale molto rigida, ma mangiano grano e miglio e creano da questi una bevanda. Su queste stesse cose presenta una versione differente, in maniera più attenta, Isidoro. La ceglia, un tipo di birra, è stata così chiamata perché calefacta, cioè riscaldata. Si tratta infatti di una bevanda preparata artigianalmente con succo di triticum. Dapprima si inumidiscono i germi del cereale, quindi se ne risveglia con il fuoco la forza fino a farlo seccare. La farina ricavata da essi si mescola poi con un succo dolce e, una volta fermentata, acquista un sapore secco e un calore inebriante. Si fabbrica in quelle regioni della Spagna dove non viene coltivato il vino. In seguito si prende anche lo stesso frumento affinché accolga su di sé un calore maggiore e grossezza. In questo modo è generalmente noto che l'orzo venga preparato con il solito procedimento e masticato con la bocca e mosso con la saliva così che nulla, se non il caldo, ne possa procedere fuori. In seguito, gli stessi cottori della birra adornano bain secondo il loro proprio uso, benché si possono rinvenire uomini addetti solo a questo compito che presso i belgi sono chiamati mutmekerts. Mut viene anche chiamato, presso i belgi, il bain, e questo termine discende dallo spagnolo malz, che a sua volta è derivato dal termine greco maltakos, il quale va ad identificare ciò che è molle. Bain è chiamato così prima che l'orzo entri nella bocca, si ammorbidisca e diffonda un piacevole sapore in bocca. Mut deriva dal latino molitum, dagli scrittori del Medioevo, come osservato pure da Vossio. Bain è chiamato brasium, dalla parola brasio discende il verbo braxare, che è usato dagli scrittori dei secoli seguenti con il significato di cuocere la birra. Allo stesso modo è usato presso altri scrittori coevi. Braxator è detto colui che cuoce la birra e braxatrice la femmina che si nutre della birra cuocendola. Basandoci sulle evidenze storiche più affidabili, si può dire che l'utilizzo del luppolo nella fabbricazione della birra per alcune aree d'Europa risale all'alto medioevo, mentre il suo uso più generalizzato in tutto il continente si instaura solo nel basso medioevo.
Non ci sono dati storici o botanici comprovati di un diffuso impiego di luppolo nella birra in età antica. Gli scrittori di epoca romana parlano spesso della birra prodotta dai Germani e dai Celti, ma senza mai associarla esplicitamente al luppolo. Apriamo solo una piccola parentesi riguardante il luppolo. Nonostante non fosse probabilmente utilizzato per la produzione di birra, se non come aromatizzante tra le varie altre erbe come rosmarino, mirto, maggiorana, menta, camomilla e fieno, i romani conoscevano il luppolo, in particolar modo apprezzandone le capacità mediche. Durante l'epoca romana il luppolo acquisisce notevole importanza per il suo utilizzo nella cura delle malattie del fegato, dei disturbi digestivi, di alcune malattie femminili e come purificante del sangue. Perfino Plinio il Vecchio lo cita nelle sue opere, definendo la pianta come il lupo dei salici, nociva per le piante tanto quanto il lupo per i greggi, per via della sua potente crescita vegetativa rampicante in grado di soffocare la pianta ospite. Da tale citazione, secondo alcuni, potrebbe derivare l'etimologia del nome scientifico della pianta Humulus lupulus. Il termine humulus, invece, potrebbe derivare dal latino humus, terra, con significato di basso, umide, oppure potrebbe ricollegarsi ai fusti flessibili che riposano a terra in assenza di sostegno. Questo testo ci fornisce diverse informazioni particolarmente interessanti, anzitutto da una testimonianza delle popolazioni che conoscevano, producevano e apprezzavano la birra e il nome con cui la chiamavano, conferma ciò che gli autori romani pensassero della bevanda e, non meno importante, ci dà uno spunto per soffermarci brevemente sulle tecnologie di produzione, andando a descrivere un'antica metodologia di produzione. Una delle cose che ritengo più affascinanti delle tecnologie alimentari è che praticamente tutte, a partire dalla cottura degli alimenti, all'alba dell'umanità con la scoperta del fuoco, la fumicazione, la stagionatura, la caseificazione, la fermentazione, la maltazione, eccetera, sono state scoperte probabilmente per caso, continuate ad essere migliorate nel corso dei secoli, fino ad arrivare in epoca moderna dove, grazie alla scienza, si è potuto capire perché determinati fenomeni accadevano e per quale motivo le cose venivano fatte in quel modo da secoli. L'autore descrive dapprima una metodologia di maltazione rudimentale ma incredibilmente simile a quella attuale. L'orzo viene inumidito, quindi se ne risveglia con il fuoco la forza fino a farlo seccare. Questo passaggio a livello chimico e tecnologico è emblematico. In condizioni di umidità l'orzo germina e germinando libera gli enzimi che gli serviranno per trasformare l'amido contenuto nei semi in zucchero. Questo processo è fondamentale per avere una buona resa in alcol, poiché i lieviti possono produrre alcol solo a partire da zuccheri più o meno complessi, ma non a partire dall'amido. Sebbene alcuni microorganismi possano lentamente degradare l'amido e quindi rudimentalmente ipotizzare una birra poco alcolica a partire dal solo orzo non maltato, affinandosi le tecniche di produzione, l'essere umano nel tempo è arrivato a capire che, se utilizzato una volta germinato, la bevanda che ne risultava era più alcolica. L'idea dell'essiccazione, inoltre, non è banale. Con un contenuto esiguo di acqua non solo era più semplice da macinare, ma era anche facilmente stoccabile per mesi. Una volta macinata, questa farina viene mescolata con succo dolce. Come abbiamo visto, le tipologie erano molteplici, dal succo di datteri in Egitto al più semplice acqua e miele, e lasciata fermentare. Altro dettaglio interessante da analizzare è la specificazione che l'orzo e il frumento vengano masticati con la bocca e mosso con la saliva, così che nulla, se non il caldo, ne possa procedere fuori. Per quanto possa sembrarci strano, questa tecnologia è impressionantemente efficace, tant'è che venne scoperta da molteplici culture in ogni angolo del pianeta, anche tra culture che mai sarebbero entrate a contatto tra di loro. Che la materia prima sia orzo, frumento, segale, mais, sorgo o riso, generalmente prima fatti germinare oppure direttamente cotti, perché altrimenti la durezza delle cariossidi avrebbe facilmente spaccato i denti dei malcapitati, il processo della masticazione a fini produttivi per bevande fermentate è stato riscontrato pressoché in ogni continente. Un caso tra tutti, la forma più antica e rudimentale di sake, in Giappone, il riso bollito veniva fatto masticare, mosso con la saliva e fatto sputare, generalmente da fanciulle o donne molto anziane. Spesso, anche in questo remoto angolo di mondo, la preparazione veniva affidata a sacerdotesse come parte di cerimonie rituali in contenitori dove veniva fatto poi fermentare. La motivazione è molto semplice. La saliva è molto ricca di enzimi, tra cui, oltre a lipasi e proteasi che in questo momento ci interessano relativamente meno, le amilasi. Questa categoria di enzimi è nello specifico la responsabile della trasformazione dell'amido in zuccheri che, come abbiamo già detto, sono i precursori dell'etanolo, scoperta casuale dai risvolti più che imprevedibili. Tornando a noi, il testo sopracitato ci offre anche uno scorcio di quella che era la reale diffusione della birra in quei territori che sarebbero stati poi, nel corso dei secoli, conquistati dall'Impero Romano. In particolar modo ci dà testimonianza anche dei nomi che il prodotto assumeva presso le popolazioni che lo abitavano e le tipologie che venivano prodotte. Ma come può tutto ciò aiutarci a ricostruire un filo conduttore verso la Liburna? Facciamo un passo indietro. La Liburna era un tipo di piccola galea utilizzata per le incursioni e le pattuglie, efficace strumento di guerra per la marina militare romana. Ciò che però non sempre viene specificato è che in origine venne ideata e utilizzata dai Liburni, un antico popolo marittimo che nel primo millennio a.C. abitava le coste settentrionali dell'Adriatico. Essi rappresentavano una delle diverse tribù degli Illiri che occupava la Dalmazia settentrionale, oltre che alcune colonie costiere tra le attuali Marche Pesaresi ed Abruzzo. I Liburni insegnarono ai Romani l'arte della navigazione e da loro deriva il nome della veloce nave. Venne utilizzata per la prima volta durante la battaglia di Azio e fu poi adottata da Augusto come modello per le sue flotte, risultando la migliore tra le navi a disposizione. Secondo quanto ci racconta Vegezio, le navi liburniche erano normalmente costruite in legno di cipresso, pino domestico silvestre, larice e abete. Le travi erano fissate con chiodi di bronzo, preferito il ferro che si arrugginisce per l'acqua. La correlazione tra Liburna e birra passa anche attraverso le sue origini, proprio in quanto nave ideata da una popolazione che sappiamo, e ne abbiamo conferma grazie al testo sopracitato, abbia avuto una forte tradizione birraria e dove la birra, o come gli abitanti di quelle zone preferivano chiamarla, sabaia, godeva di una grande diffusione e popolarità. Nel corso del tempo, la nave venne modificata dai Romani sia sotto il profilo difensivo e bellico, sia per ciò che riguarda le dimensioni. La marina militare vantava una potente flotta di Liburne di varie dimensioni che agivano per lo più individualmente, per lo più come vedette per il controllo della pirateria. A poco, Liburna divenne un nome generico per i diversi tipi di navi romane, anche delle navi da carico della tarda antichità. Le merci venivano trasportate in ogni parte del mondo romano, ma c'erano dei limiti causati dalla mancanza di innovazione nel trasporto terrestre. I Romani sono oggi celebri per le loro strade, ma in realtà rimaneva molto più economico trasportare merci via mare piuttosto che via fiume o terra, poiché il rapporto dei costi era di circa 1 a 5 a 28 rispettivamente. Sono molte le fonti che citano la Liburna come nave mercantile, rendendola di fatto uno strumento di commercializzazione e diffusione della birra e dei generi alimentari tra le popolazioni dell'impero. Non è inoltre scontato che un alimento come la birra, molto comune tra i marinai e i soldati in virtù delle sue umide origini, fosse ampiamente consumata sulle Liburne, non solo come fonte di nutrimento e idratazione, esente da contaminanti, patogeni durante i lunghi viaggi in mare, ma anche come reale forma di pagamento per i marinai, in quanto spesso utilizzata come moneta corrente per l'acquisto di beni e servizi nei porti stranieri e dunque, presumibilmente, anche per i marinai stessi.